come deve svolgersi la sua missione, si è reso conto lui di essere alle prese con una ostilità che diventa sempre più pesante, sempre più feroce, ma è la strada che egli deve percorrere. Ne parla con i discepoli, e quando leggiamo il brano evangelico che abbiamo ascoltato ci rendiamo conto che Gesù vuole condividere qualcosa di importante con i suoi discepoli, che sono tre: Pietro, Giacomo, Giovanni. Ma è come se Gesù volesse con loro condividere un momento che impegna particolarmente l'attenzione, la condivisione, quel clima di intimità di cui c'è bisogno quando si affrontano questioni importanti che riguardano davvero quello che viene comunicato a cuore aperto. E quello che Gesù vuole condividere con i tre discepoli, vuole condividere poi anche con gli altri e con tutti, ma in un contesto che per l'appunto ci chiama a renderci conto del fatto che Gesù vuole veramente parlare di qualcosa di suo, qualcosa che riguarda lui e che riguarda la sua missione e che riguarda dunque noi, e noi non considerati in modo generico come parte di una realtà comunitaria, di una realtà sociale di cui bisogna sempre tener conto, ma come se la nostra particolare identità personale così si sciogliesse nel contesto di una grande realtà comunitaria. Gesù vuol dire qualcosa di suo, ecco, e vuol dirlo a ciascuno di noi. E allora vedete qui cosa succede. Succede che nel corso di quella notte di preghiera sulla montagna, il volto di Gesù, ed ecco i vestiti di Gesù, come dice l'antico racconto, e Gesù che porge in maniera così trasparente ormai la testimonianza della sua umanità, e nella sua umanità è il mistero immenso, il mistero profondo, il mistero santo di Dio che si rivela. Siamo dinanzi a una scena che davvero ci sorprende, ci attrae, ci commuove, ci parla di una novità straordinaria, perché è l'umanità di Gesù che è stata messa in gioco. Tra l'altro Gesù ne sta parlando ormai da qualche tempo con i suoi discepoli: vedete che si tratta per me di portare a compimento una missione che mi costringerà ad affrontare il rifiuto di coloro che addirittura mi condanneranno a morte, ma è la mia missione. Nel corso di quella notte, ecco, è ancora una volta la voce di Dio che riconosce Gesù figlio, anzi è il figlio amato, anzi è il figlio del compiacimento. Ascoltatelo dunque quello che già ascoltavamo quando Gesù fu battezzato all'inizio della sua attività pubblica per mano di Giovanni nel fiume Giordano. La voce che riconosce il figlio amato, il figlio del compiacimento. Adesso siamo nel pieno della missione, in quella prospettiva che già possiamo intravedere, ed ecco Gesù e la sua umanità messa in gioco in una testimonianza di gratuità assoluta, in una testimonianza di amicizia, di vicinanza, di condivisione della nostra realtà umana in maniera così totale. Ed ecco il mistero di Dio. Ma è possibile? È possibile che Dio sia immenso, l'infinito, l'assoluto, il trascendente, il santo, che Dio abbia a che fare con l'umanità di questo personaggio che sta andando incontro a una sorte così derelitta? E qui vedete, ecco, Gesù dice qualcosa di suo, ma i discepoli sono interpellati. E come reagiscono i discepoli? Cioè, da prima vedete un atteggiamento che è espressione di un notevole imbarazzo. Noi comprendiamo, i discepoli sono un po' goffi, si muovono in maniera un po' ancora così, come se fossero annebbiati e storditi, perché dicono: ma sì, è una bella cosa, però subito parlano di quelle tende. Che cosa intendono affermare in questo modo? Parlano di quello che sarebbe il loro desiderio di, attraverso l'immagine delle tende, inquadrare, gestire, governare la realtà che è presente dinanzi a loro attraverso Gesù, che nella sua umanità è rivelatore della opera di Dio nella storia umana. Vorrebbero a modo loro, ecco, dare un senso alle cose a modo loro, secondo i loro pensieri, i loro desideri, i loro progetti, attraverso quelle cosiddette tende o capanne, è la stessa cosa, come ascoltavamo nel brano evangelico quest'oggi, che stanno a dimostrare come desidererebbero così ricondurre quella novità straordinaria che stanno contemplando all'interno di un loro discorso. Già, ma chi è lui e chi siamo noi? E qui vedete adesso, ecco, l'immagine di quella nuvola luminosa che li adombra, che li avvolge, che li copre, che li coinvolge in una prospettiva che travolge tutte le loro capacità di progettare, di desiderare, di interpretare le cose. Tant'è vero, vedete, che qui i discepoli cadono a terra prostrati col volto schiacciato al suolo, che è come dire, ecco, si rendono conto di avere a che fare con una novità straordinaria, con una diversità che è in tutto e per tutto corrispondente al mistero di Dio, ma c'è di mezzo l'umanità di Gesù. E i discepoli avvertono come una distanza immensa tra la santità di Dio e l'umanità di Gesù, che è così trasparente, luminosa, donata, la gratuità dell'amore infinito di Dio che prende forma nella presenza di quel maestro che sta portando a compimento la sua missione. E i discepoli sono prostrati con la faccia a terra, sono schiacciati nell'esperienza di questa diversità, vi dicevo, di questa distanza. Ed ecco, vedete, proprio qui adesso è lo sviluppo decisivo di tutta la scena, che poi è come dire una scena che ricapitola tutto il percorso, che coinvolge i discepoli in un cammino di reale conversione. E quei discepoli siamo anche noi, e ciascuno di noi, non in modo generico, ma personalmente, intimamente, profondamente, laddove ciascuno di noi sperimenta quale diversità ci separa. E questa diversità non è l'ultima parola, anzi, è proprio attraverso l'esperienza di questa diversità che adesso, vedete, Gesù si avvicinò, li toccò, alzatevi. Vedete, Gesù si avvicina, Gesù li tocca, Gesù li solleva, proprio Gesù, loro, e quei discepoli siamo noi. Ed ecco, vedete, quella esperienza di una diversità che non può essere trascurata, dimenticata, banalizzata, quei tentativi di ricondurre le cose dentro a misure umane, a misure nostre, quei tentativi sono sempre sperimentati anche da noi stessi, il tentativo di giustificare in qualche modo le situazioni della nostra vita e cercare alla meno peggio di dare una dignità al nostro vissuto in modo tale che possiamo gestire la relazione con il Signore e con le cose di Dio e con l'insegnamento che riceviamo attraverso il Vangelo, ma gestire le cose in modo tale da restare noi in grado di governare tutto il quadro delle nostre vicende e dei nostri pensieri, dei nostri desideri e dunque anche delle nostre pretese. Ed ecco invece questa esperienza così intima e così sincera di come noi siamo lontani e di come noi siamo schiacciati nella evidenza della nostra incapacità, della nostra diversità, della nostra impotenza. Ebbene, non è questa l'ultima parola, è proprio in questo modo e per questa via che la misericordia di Dio si rivela. Ed è Gesù che si avvicina, li tocca, li solleva. Vedete, è il vero mistero di Dio. Il mistero di Dio non è una grandezza che ci supera e ci sovrasta e che rimane inafferrabile da parte nostra. Ed è vero. Ma il mistero di Dio, vedete, si è rivelato attraverso quella umanità che nella persona di Gesù è testimonianza di questa vicinanza, di questo contatto, di questo sollevamento. Noi siamo veramente, veramente coinvolti in una storia nuova. È veramente nuovo e al di là di ogni nostro concetto, di ogni nostra capacità di ragionare il mistero di Dio. È veramente questo, peraltro, bisogna subito aggiungere, il vero fondamento di un autentico cammino di conversione. Noi ci convertiamo non in base ai nostri propositi, di cui pure c'è bisogno, ma noi ci convertiamo in base a questo impatto con la novità assoluta di quella presenza d'amore nella nostra vita che ci denuncia fino in fondo alle nostre miserie umane, e quella denuncia non è per la condanna. Questa, vedete, è una scoperta straordinaria. Questa è in qualche modo la novità del Vangelo, la novità della missione affidata ai discepoli del Signore. La denuncia non è per la condanna, è per la conversione. È perché quel cammino di ritorno alla pienezza della vita non sia una fantasia, un desiderio, un progetto umano, quello che va sempre incontro a un fallimento da parte nostra, ma perché questo cammino di conversione davvero sia realizzato in modo autentico e fecondo. E questa, vedete, è la novità. La novità che nel tempo quaresimale ci viene riproposta in maniera così irruente, così travolgente, così, in maniera anche così provocatoria, no? Perché qui abbiamo a che fare con una denuncia poderosa, altro che tentativi di costruire una capanna perché sistemiamo le cose secondo i nostri criteri, altro che qui uno sbaragliamento completo. Siamo dei miserabili, non ce la faremo mai, siamo dei peccatori. Ecco, denunciati fino in fondo alla nostra ingiustizia umana, Gesù si avvicina, Gesù tocca, Gesù solleva. È il tempo della Quaresima, è il nostro tempo, ci riguarda tutti. E sappiamo bene come siamo coinvolti globalmente in una prospettiva mondiale, in una prospettiva nazionale, in una prospettiva sociale, ma qui vedete il discorso riparte, non buttando la questione fuori di noi in una dimensione un po' vaga e astratta che riguarda l'umanità nel suo complesso. Qui siamo in questione personalmente, qui siamo direttamente toccati da Gesù che si avvicina e che sta scardinando tutte le iniquità che sono depositate nel cuore umano. E ecco, è proprio lui il maestro da ascoltare, il figlio che Dio ci ha donato, l'amico della nostra vita, il Signore, a cui possiamo consegnarci in obbedienza, un'obbedienza senza pretese e senza alcuna vanteria, ma la certezza di essere condotti lungo la strada della vera conversione che ridà gloria a Dio e che è principio di una riedificazione della famiglia umana. Ed ora alziamoci. Preghiamo insieme, recitando il Credo. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore,
unigenito,